cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Francesca Torrani. Duello a distanza tra Bersè e De Rosa sull'aumento dei premi della cassa malattia. In un'intervista il ministro degli interni stuzzica, il capo del DSS che risponde: non è corretto far credere ai cittadini che basta una telefonata per risolvere i problemi. Dopo lo scontro in Gran Consiglio sull'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, il dibattito si sposta sui social e diventa aspro. Ne parleremo con due deputati. In pagina anche le considerazioni di un esperto in democrazia digitale. E poi la lotta alla violenza domestica con la nuova coordinatrice istituzionale che punta a nuove e incisive misure a partire dal 2021. Per cercare di contenere i costi della salute, il Ticino punta sulla nuova pianificazione ospedaliera e intanto da Berna l'Embersé stuzzica il capo del Dipartimento della Sanità e della Socialità Raffaele De Rosa, che oggi risponde seccato. Sentiamo perché nel contributo di Daniela Giannini.
De Rosa poteva telefonarmi, dice Bersè in un'intervista oggi al Corriere del Ticino. Il tema è quello caldo dei nuovi premi di cassa malati, definiti uno schiaffo al Ticino proprio da Raffaele De Rosa. Ma davvero, e ci rivolgiamo direttamente al direttore del DSS, in quel momento non poteva chiamare Bersè.
Ma ho fatto molto di più di una semplice telefonata. Ho scritto personalmente al 19 agosto, quindi nel momento giusto, nel momento opportuno della procedura, che è una procedura molto complessa, chiedendo alla Confederazione di non aumentare i premi di cassa malati per il Canton Ticino e portando anche delle argomentazioni e delle motivazioni anche oggettive. La risposta è arrivata al 18 di settembre, dove si diceva che non si poteva accettare questa richiesta, però non veniva neppure presentato un aumento dei premi del 2,1%.
E allora si contestava un aumento dell'1,7%.
E poi ritengo che non è molto corretto far credere ai cittadini che una questione così delicata la si può risolvere con una semplice telefonata, per di più quando la decisione è già stata presa, perché noi la decisione dell'aumento dei premi l'abbiamo ricevuta il giorno prima e con l'aggravante che è l'UFSP stesso che ha proposto un aumento e ha imposto un aumento di premi alle casse malati nonostante le enormi riserve di cui dispongono.
Ma non è solo questo ad avere indisposto il consigliere di Stato.
Abbiamo scritto al direttore dell'UFSP, la risposta è ritornata da un vice direttore e da un funzionario, per di più in tedesco, e questo penso che dà già il senso della misura della sensibilità che si ha verso la Svizzera italiana.
Nell'intervista odierna l'Embersé dice chiaramente che per ridurre i costi i cantoni hanno ampio margine di intervento. Cosa risponde Raffaele De Rosa?
Questa è spesso una risposta di comodo della Confederazione che scarica sui cantoni dicendo che i cantoni hanno un grande margine di manovra. In realtà il margine di manovra dei cantoni è molto limitato, la LAMAL pone dei paletti molto precisi, dal 2012 le cliniche private sono state equiparate agli ospedali pubblici e per di più il Canton Ticino nel 2019 ha ricevuto ben 3 sentenze del TAF in merito alla pianificazione ospedaliera, quindi qui i paletti e la direzione è ben tracciata, il margine di manovra esiste ma è molto limitato.
E si è sempre in attesa di una nuova pianificazione ospedaliera. E questa è l'ultima domanda al consigliere di Stato Raffaele De Rosa. A che punto siamo?
Abbiamo avviato il processo di nuova pianificazione ospedaliera già sul finire dell'anno scorso. Abbiamo avviato lo studio del fabbisogno e entro la fine dell'autunno avremo i dati che ci permetteranno di costruire la nuova pianificazione ospedaliera, che è però un dossier, una pianificazione, un processo estremamente complesso che prende del tempo. Siamo tra l'altro l'unico cantone in Svizzera che prevede ancora il passaggio in Gran Consiglio.
Il dibattito sull'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso del funzionario del DSS condannato per coazione, dopo la bocciatura in Gran Consiglio, si è spostato soprattutto sulle reti sociali. Una modalità sicuramente non nuova, ma che, visto il soggetto del tema, le molestie sessuali, ha avuto come conseguenza anche una certa virulenza nei commenti. Ce ne parla Alessandro Broggini.
A dare il là al caso è stato il presidente del PPD Fiorenzo Dadò, con alcuni post su Facebook che in fotografia e con un video ritrae due gran consigliere e un deputato tutti PLR che si congratulano dopo il voto che ha affossato l'istituzione della CPI, con conseguente valanga di commenti, alcuni in odore di denuncia penale e accuse da parte di chi è stato attaccato di aver azionato la cosiddetta macchina del fango. Di questo, del dibattito che si sposta sulle reti sociali, vogliamo parlare innanzitutto con Dadò.
Questo è il modello che oggi, come del resto tutti gli altri social, ci sono oggi e sono in voga. Io ho pensato che fosse necessario rimarcare il fatto che c'è stato soprattutto donne che hanno esultato per una decisione del Gran Consiglio di non volere approfondire quanto è avvenuto all'interno dell'amministrazione cantonale e che ha coinvolto delle persone, che ha creato molta sofferenza. A me sembrano degli atteggiamenti assolutamente inopportuni, di completa insensibilità nei confronti di vittime di abusi sessuali.
Non crede che buttando tutto su Facebook si svilisca un po' il ruolo del Parlamento o della politica in generale?
Il Parlamento è un luogo pubblico, tutta la popolazione può venire a assistere, tant'è vero che c'è lo streaming. Quello che noi semplicemente abbiamo messo su Facebook non è nient'altro che i fotogrammi e lo spezzone di film che tutti hanno potuto vedere in diretta sia alla TV sia sui canali social.
Va detto che i termini degli scambi, e ci limitiamo a quelli tra i deputati, sono stati pesanti tra accuse, quelle di Dodò contro i PLR, di insabbiamento e atteggiamenti omertosi da un lato, dall'altro la difesa di deputati PLR che hanno accusato Dodò di bullizzare i protagonisti e il comunicato della direzione del Partito Liberale che ha parlato di interventi squallidi. Di Bixio Caprara, presidente del PLR.
Io stesso non sono sui social, quindi quello che avviene lì mi sembra che ogni tanto è semplicemente lo sfogo di determinate frustrazioni o di determinati sentimenti, ogni tanto tendenzialmente si va un po' lunghi.
A proposito di modalità, voi come PLR vi date delle regole per utilizzare i social o ognuno fa per sé?
Ma le responsabilità sono sempre individuali, noi non è che abbiamo dei vincoli. Quando ci sono dei temi delicati cerchiamo di informare i nostri deputati in modo che si possano esprimere con cognizione di causa.
E sul tema dell'utilizzo dei social media da parte dei politici e sulle eventuali conseguenze di questo uso è stato fatto nei mesi scorsi uno studio a livello svizzero con focus sulle elezioni federali 2019. L'ha condotto il Digital Democracy Lab dell'Università di Zurigo, diretto dal professor Fabrizio Gilardi. Lo abbiamo intervistato. Allora, professor Gilardi, partiamo da qui. Perché un politico usa, per così dire, l'arma comunicativa dei social, a volte in maniera diretta, a volte in maniera aggressiva? A quale pro?
Ma prima di tutto è molto semplice utilizzare i social, Facebook e altri social media. Tutti ce l'hanno sul telefonino praticamente, quindi c'è la possibilità di esprimersi in modo molto diretto, anche direttamente dopo un voto in Parlamento. È molto immediata la reazione, si può tirare fuori il telefonino e postare una reazione sperando di raggiungere i propri lettori, il pubblico in maniera più generale e cercare così di profilarsi riguardo a vari temi.
Non c'è il rischio che, ecco, si lanciano magari degli strali, però poi alla fine non si dà a chi legge la possibilità di conoscere i risvolti da una parte, ma nemmeno di formarsi un'opinione? Cioè, non è che tutto questo poi da là a commenti a volte anche volgari, a volte anche inopportuni, forse a volte addirittura da denuncia penale?
Sicuramente, tanto più che quello che abbiamo constatato in uno studio che abbiamo condotto nell'ambito delle elezioni federali dell'anno scorso è che la maggior parte dei politici e delle politiche non usano i social media in modo molto professionale e quindi effettivamente c'è il pericolo che vengano usati per degli sfoghi che possono effettivamente poi portare a delle reazioni di gran lunga peggiori nei commenti che poi vengono lasciati sotto i vari post.
Ecco, ma chi pubblica dovrebbe anche essere in grado poi di moderare i commenti che si scatenano sotto il proprio post?
È una domanda difficile. Secondo me il problema che si apre con questa domanda è chi è responsabile per le discussioni che hanno luogo online. Il problema è che al momento non è nessuno responsabile veramente. Facebook e le altre piattaforme hanno difficoltà nel moderare queste discussioni, in fin dei conti si parla di libertà d'espressione e quindi penso che ci vorrebbero delle regole più chiare da parte della politica. Penso che in alcuni casi possa essere anche veramente impraticabile, perché se si ricevono centinaia di commenti su ogni post è praticamente un lavoro a tempo pieno.
Riprendendo lo studio di cui parlava nella risposta precedente, si può dire che manca un'alfabetizzazione ai social da parte dei politici svizzeri?
Manca una certa professionalizzazione, credo, nel senso che da una parte il potenziale non viene veramente sfruttato al massimo. Per fare un esempio, la maggior parte dei politici non ha una pagina pubblica su Facebook con la quale per esempio si può anche comprare pubblicità, spesso vengono usati i profili personali come ce l'abbiamo praticamente tutti e quindi il potenziale non viene sfruttato e d'altra parte poi è facile fare degli scivoloni o magari delle gaffe, dei commenti che retrospettivamente poi si rivelano essere poco appropriati e possono portare poi a degli abusi magari nei commenti.
Ci guadagna o ci perde la democrazia in questo esercizio fatto appunto a livello sia locale sia nazionale da parte dei politici di pubblicazione di post?
La risposta è che non lo sappiamo di preciso. Perché non lo sappiamo? Perché è molto difficile accedere ai dati. Abbiamo parlato prima dei commenti che vengono lasciati, quindi il problema magari spesso non è neanche il post originale che viene lasciato dal politico, bensì i commenti. Ma è molto difficile studiare queste dinamiche, perché per motivi di protezione dei dati noi non possiamo andare a raccogliere tutti i commenti che vengono lasciati. Quindi di preciso non lo sappiamo. Da una parte sicuramente è una democratizzazione, nel senso che è più facile per i cittadini entrare in contatto con i politici, per i politici dialogare con i cittadini, però d'altra parte poi ci possono anche essere delle dinamiche meno auspicabili come quella di cui stiamo discutendo.
Le considerazioni del professor Fabrizio Gilardi dell'Università di Zurigo. La lotta alla violenza domestica, la coordinatrice istituzionale Chiara Orelli punta a sottoporre al governo delle misure per un piano d'azione cantonale nel corso del 2021. Romina Lara l'ha interpellata dopo che nei giorni scorsi il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno ha puntato i fari sul tema lanciando alcune proposte concrete.
Permettere alle vittime di rompere il silenzio anche via email o con un SMS, o come in Spagna far capo alle farmacie dove con una parola in codice si può chiedere aiuto. In carica da aprile, di fatto come una nuova figura istituzionale per la lotta alla violenza domestica, Chiara Orelli era presente domenica scorsa all'incontro per sole donne promosso dal collettivo femminista, che ha rilanciato l'idea di un numero di emergenza specifico a 3 cifre per chi subisce violenza, una proposta che però non convince la coordinatrice.
Pongo quantomeno la questione se un ulteriore numero, che dovrebbe comunque fare capo a delle figure ancora da individuare, risolverebbe un intervento in emergenza diverso e migliore da quello che già oggi è assicurato.
Numeri anche a 3 cifre esistono già, ricorda, come quello della polizia, il 144 o il telefono amico. Solo la polizia inoltre può eseguire un allontanamento, senza contare che anche le case protette hanno dei numeri di picchetto attivi 24 ore su 24.
Io non penso che manchi un numero, bisogna forse ragionare sul fatto di rendere più organizzato quello che già esiste. I 2 numeri delle case delle donne, averne uno solo sarebbe già un passo avanti utile.
Ipotesi su cui ragionare, tenendo conto anche dei bisogni delle stesse strutture. Cosa dire invece di altre modalità per segnalare quantomeno che c'è un problema?
Le modalità diverse, alternative, per mettersi in contatto con le strutture d'aiuto sono sperimentate anche altrove. Sono esperienze interessanti che senz'altro meritano approfondimento e credo anche che possano essere seriamente prese in considerazione per una loro introduzione sul nostro territorio.
Per ora si sta sondando il terreno nell'ottica del futuro piano d'azione. La disponibilità quindi degli eventuali partner a entrare nel merito di un simile discorso, che oltre alle farmacie potrebbe riguardare gli studi medici privati. Ma la coordinatrice mette l'accento anche sul dopo, quello che segue il passaggio temporaneo della vittima in una struttura protetta.
Bisogna fare in modo che il sostegno successivo al collocamento sia il più efficace possibile.
Fare rete e farlo ancora meglio, con più fluidità, dice Chiara Orelli.
È un'ipotesi di lavoro pensare a una sensibilizzazione a questo proposito degli operatori sociali che lavorano sul territorio, nei comuni o in altre strutture, e qui entra il grande tema anche della formazione dei professionisti, soprattutto diciamo di informazione su quelle che sono i diritti delle donne vittime di violenza in merito alla situazione particolare che vivono.
Il piano d'azione cantonale per la violenza domestica rientra nel programma di legislatura. La coordinatrice conta di sottoporre una proposta al governo nel corso del 2021.
È la prima e finora unica riciclatrice del Canton Ticino, si chiama Diana, ed è fin qui la sola donna ad aver seguito l'apprendistato per questa professione. Da circa un anno lavora alla TIB Ricicla di Mezzovico, azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti e idi. L'ha incontrata Patrick Solca.
Quel posto lì dove si ammucchia il materiale che riceviamo, quel mezzo lì fa in modo che i ragazzi smistano meglio il materiale estraneo. Chiamo Diana, ho 20 anni e faccio la riciclatrice. Sono stata l'unica in Ticino a fare questo apprendistato, l'unica ragazza. Sono sempre o in ufficio o vado sulle paragommate, carico il camion o alimento l'impianto qua. Questa è una paragommata, c'è una benna davanti dove carichiamo l'impianto, o i camion con il materiale. C'è anche la bilancia, un piccolo computer dove mi dice quanto materiale ho dentro nella benna. Questo mi aiuta soprattutto quando carico i camion, così so già più o meno quanto ha già su. Sì, non è evidente all'inizio perché è un mezzo grande, non è come la macchina. Questo camion è venuto qua a portare il materiale inquinato, adesso va a scaricare, dopo torna, si fa la tara e io gli faccio il bollettino. Come centro è grande, è l'unico in Ticino che fa una cosa del genere. C'ha vari passaggi di lavaggio per pulire il materiale inquinato. Arrivano dai cantieri, sottosuolo la maggior parte. La ghiaia, la terra, la sabbia la vendiamo ai clienti esterni che vengono a prenderla. Plastica, tipo ingombranti, la buttiamo via nei ceneritori o nelle discariche. So che in Svizzera interna ce ne sono altri che l'hanno fatto o stanno facendo, ma da quando c'è stato questo apprendistato sono l'unica che l'ho fatto.
E io sono Domenico Talarico, sono il vice capo impianto della Tibri Cicla. Siamo stati ben lieti di accoglierla, poi i frutti si vedono perché è capace di far tutto. Si dà da fare in tutto e per tutto, usa i nostri mezzi, è preparatissima, è una ragazza spigliata, quindi va benissimo.
All'inizio non è stato facile perché ormai mi sottovalutavano, pensavano che non ero capace di fare una cosa del genere. Ma pian piano mi sono fatta valere, mi sono fatta vedere di quello che ero capace e mi hanno iniziato a guardare in un altro modo.
La scuola a distanza durante il lockdown ha creato più lavoro ai docenti, messo sotto pressione i genitori e imposto agli allievi nuove sfide d'apprendimento. Sono molti i dati scaturiti dal sondaggio commissionato dal DEX e pubblicato nei giorni scorsi, in evidenza i punti forti e quelli critici di un'esperienza che in pochi giorni ha scardinato l'apparato scolastico. Daniela Giannini.
40.000 formulari per cercare di capire come sia stata vissuta la scuola a distanza da genitori, allievi, corpo docente e soprattutto sottolineare dove si deve migliorare. Promosso a pieni voti, lo dice il sondaggio, l'impegno profuso. Il direttore della divisione della scuola, Emanuele Berger.
I docenti hanno dovuto impegnarsi molto e colgo ancora l'occasione per ringraziare tutti i docenti perché hanno fatto moltissimo. Poi va anche detto che in un periodo così difficile tutta la società, tutti gli attori hanno dovuto impegnarsi e sacrificarsi, dalle commesse ai sanitari, ai genitori. Certamente per tutti è stato un momento impegnativo.
Genitori ai quali dalla sera alla mattina è stato delegato un compito educativo per il quale non tutti erano pronti. Molti si sono sentiti soli. Il direttore del DFA che ha curato la ricerca, Alberto Piatti.
I genitori hanno dovuto impegnarsi molto nel sostenere gli allievi nell'apprendimento e l'hanno dovuto fare senza poter essere preparati prima. Questo era tipico della situazione di urgenza. Penso che nel caso si dovesse riprodurre una situazione simile, però sicuramente si potrebbe creare un'alleanza comunque nuova tra i docenti e i genitori che potrebbero accordarsi in anticipo su come gestire questo tipo di attività.
La preoccupazione maggiore è la difficoltà di garantire a tutti inclusione ed equità, direttor Piatti.
Dalla ricerca emerge un bilancio in chiaro scuro rispetto a questo aspetto. Se indicativamente metà dei docenti considera che il periodo di scuola a distanza è stato utile per la maggioranza degli allievi, c'è un'altra metà che considera che è stato utile solo per una minoranza degli allievi o addirittura per nessuno. E quindi questo è un aspetto che va preso molto sul serio in un sistema scolastico che ha fatto dell'equità uno dei suoi principi di base. Il nuovo sistema scolastico che si è instaurato crea dei rischi molto importanti rispetto all'equità.
La scuola oggi, seppur ripartita in presenza, è diversa da quella lasciata improvvisamente a marzo, direttore Emanuele Berger. Sarà diversa anche in futuro?
Certamente, questo è un dato di fatto, sia per l'insegnamento regolare, sia per quelli che sono i bisogni speciali, per esempio l'insegnamento regolare, non so, c'è l'uso delle piattaforme, lo scambio di informazioni, tutti adesso hanno imparato a usarle e penso che difficilmente se ne potrà fare a meno. E poi naturalmente siamo stati resi ancora maggiormente attenti ai problemi dell'inclusione e dell'equità, e per cui anche su questo piano andranno fatte delle riflessioni.
Intanto però, lo dice sempre il sondaggio, il 93% degli studenti di ogni ordine scolastico è stato felice di rientrare in classe dopo il lockdown.
Un giovane orso si aggira nei boschi del Parco Val Grande, a pochi chilometri dal Canton Ticino. L'animale è con ogni probabilità M29, un esemplare arrivato nella regione oltre un anno fa, dopo essere partito dal Trentino ed aver attraversato la Svizzera. Ci dice di più Giorgia Roggiani.
L'ultimo avvistamento risale a una settimana fa. L'orso è stato ripreso dalle fototrappole dei carabinieri del reparto Parco Val Grande mentre era intento a mangiare i resti di un animale predato, probabilmente da un lupo. Parliamo di una zona relativamente vicina al confine elvetico, a Locarnese, spiega il tenente colonnello Andrea Baldi.
Dal punto di vista lineare siamo nei 5-10 km dal confine svizzero, ci sono due valli di mezzo, ma dalla Valle Maggia un po' più distante, ecco. Diciamo che questo animale probabilmente ha già svalicato diverse volte in Svizzera e non abbiamo avuto contezza. Durante quest'anno è stato trovato diverse volte, sempre in Italia, tra la Val d'Ossola, il Verbanese e adesso appunto in Valle Vigezzo.
In Ticino la presenza sicura dell'orso finora non è mai stata rilevata. Ci sono stati degli avvistamenti di recente, due solo quest'anno, ma gli indizi si sono rivelati deboli. Tornando agli spostamenti del nostro M29, si sa che gravita nel Verbano Cusio Ossola da oltre un anno e proviene dal Trentino. La Svizzera l'ha gioco forza già attraversata, ma si pensa senza dare notizia o creare problemi di sorta. Ancora il tenente colonnello Baldi.
Le evidenze che abbiamo per quanto riguarda la zona che è stata abitata in quest'estate, in quest'anno da quest'orso, tutte gravitano intorno al Parco Nazionale Val Grande, zona sud, zona ovest, zona nord, quindi abbiamo motivo di ritenere che anche come superficie siamo sui 300 km quadrati, quindi è una superficie idonea ad ospitare, almeno in via temporanea, diciamo, questo animale.
Difficile prevedere le prossime mosse di quest'orso che comunque non indossa un collare provvisto di geolocalizzatore. Per ora il Parco Val Grande sembra essere una zona gradita questo animale che finora non ha dato segnali di pericolosità, ma gli esperti non escludono un suo possibile trasferimento oltre frontiera o che a un certo punto M29 riprenda il cammino verso la sua zona d'origine.
Noi ci fermiamo qui, ma l'informazione continua a correre sul nostro sito web rsi.ch e sulle nostre app RSI News e RSI Play. Dalla redazione delle cronache l'augurio di un'ottima serata.